forse all'esterno c'è un po' di confusione, ma sicuramente Zlatan rimarrà in questo progetto e lavoriamo bene assieme, e per me guarda, non è cambiato nulla oggi rispetto a qualche settimana fa.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Prima del faceto, il serio, l'estremamente serio, perché è tutta mattina che siamo agitati di preoccupazione dopo quanto è successo in Val di Fassa alla regina del nostro sci, Federica Brignone. Gianmario Bonzi è un vecchio amico che ci racconta lo sci per Eurosport. Ciao Gianmario.
Ciao, ciao a te Carlo e buona giornata a tutti.
Buona si fa per dire, cos'è successo stamattina?
È successo che ai campionati italiani assoluti, a cui Federica vuole sempre presenziare per mille motivi di cui poi eventualmente parleremo, sì, era in testa a metà dello slalom gigante, ha saltato la discesa libera di ieri e dopodiché è caduta nella seconda manche. C'è un video che circola in rete, io non ho voluto vederlo perché faccio fatica a vedere quei video lì. Chi l'ha visto mi ha detto che la dinamica della caduta è proprio brutta, è stata portata giù alla zona del traguardo in toboga e poi trasportata in elicottero a Trento. In questo momento sono uscite varie indiscrezioni, quello che sappiamo anche dal fratello che è lì con lei, da un allenatore che è lì con lei, e che sono in corso accertamenti a Trento. Dopodiché la dinamica è brutta, possiamo parlare finché vogliamo, qualcuno ha parlato di frattura scomposta della tibia, che sarebbe una cosa molto brutta, qualcun altro dice che c'è di mezzo il ginocchio, il legamento crociato anteriore, probabilmente della gamba destra, perché la dinamica porta a pensare che l'infortunio sia stato sul ginocchio, eventualmente sulla gamba destra, non si sono neanche staccati gli sci, cosa che ha ulteriormente complicato la dinamica, però dobbiamo attendere perché notizie ufficiali ancora non ci sono. Quel che è certo è che la dinamica non è stata bella per niente.
No, dinamica non è stata bella, è inutile mettere troppe parole e troppi carri davanti ai buoi. I tempi di recupero ovviamente non li sappiamo, perché non sappiamo neanche cosa si è fatto esattamente, ma sono qualcosa che sarà da monitorare con attenzione.
Decisamente, dipende chiaramente dall'entità dell'infortunio. Sappiamo che all'incirca, se si tratta di infortunio al legamento crociato anteriore, che ahi noi è l'infortunio classico dello sci alpino, parliamo di 6 mesi, però bisogna vedere se c'è di mezzo il collaterale, il menisco, che cosa è successo esattamente, no? Però se invece c'è una frattura scomposta della tibia, lì io so per certo che chi è rientrato in passato ci ha messo più di una stagione a rientrare al massimo livello. Adesso non voglio aprire scenari troppo negativi. Dobbiamo aspettare, è chiaro che è una brutta giornata probabilmente per lo sport italiano. Poi si possono anche aprire congetture particolari sugli assoluti a fine stagione, ma è necessario eccetera. Io vi dicevo all'inizio del collegamento che Federica Brignone è sempre stato un grande esempio, perché lei ha detto: io da piccolina andavo, c'erano le Carbon, le Merg, che per me erano degli idoli, venivano gli assoluti, mi firmavano gli autografi e mi sono sempre detta nel caso io ci sarò e sarò da esempio, anche perché comunque se c'è una grande campionessa agli assoluti sono delle regole particolari per le gare FIS, così comunque c'è una penalty più alta e quindi le ragazze giovani possono acquisire dei punti se fanno una bella gara, no? E lei per questo è sempre stata lì già al dovere. Poi possiamo discutere tutto quello che vogliamo, non doveva andare, però è sempre andata, mi ha sempre parlato bene, io stesso sono stato presente tante volte agli assoluti a Sella Nevea, a Courmayeur, e sappiamo che Federica è così, ci tiene tantissimo ai campionati assoluti, anche per tutte le ragazzine giovani, anche per quello che è stato il suo vissuto, e quindi ci è andata anche questa volta
con i brividi addosso. Ti saluto, ti ringrazio e mi alzo in piedi ad applaudire anche a questa scelta di Federica Brignone, poi discutiamo finché volete.
Sicuro,
per l'appunto.
Sicuro.
Grazie Gianma, grazie Gianmario Bonzi, buon lavoro. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, questa è la parte estremamente seria, apriamo invece il faceto.
Maignan imperfetto 1-1 a San Siro.
primo tempo, poi il secondo tempo siamo entrati in campo, l'episodio loro probabilmente ci ha aiutato perché abbiamo fatto meglio del primo, abbiamo creato tantissime situazioni contro una squadra forte, non è facile giocare col Milan, lo sappiamo, è stato un derby fatto molto bene dai miei, tantissimo sacrificio, stasera eravamo in 14, Magnan è stato bravissimo.
Sono arrivato qua, abbiamo fatto due partite, una contro la Juve e un'altra contro l'Inter, questa Supercoppa. Quando siamo arrivati qua si giocava ogni tre giorni, da due settimane che c'ho la squadra un po' più libera, non è una scusa, l'aggressività si allena pure. Il secondo tempo del Napoli, questa partita oggi, non è che sono state fantastici, ma comunque è stata una squadra molto più compatta, come mi piace a me.
Siamo arrivati in questo mese d'aprile con tantissimo orgoglio, non abbiamo pianificato nulla, abbiamo giocato le partite sempre con grandissimo impegno, adesso sappiamo che ci saranno tutte queste partite ravvicinate, speriamo che questi due che non erano utilizzabili possano rientrare, aspettiamo il rientro del nostro capitano Dumfries e guardiamo con fiducia quello che sarà.
Noi adesso aspettiamo questa gara di ritorno, c'è questa possibilità di andare a Roma a disputare una finale che vogliamo tanto. È stata una gara equilibrata contro un avversario difficile, dentro la nostra organizzazione difensiva una partita intelligente, lo abbiamo fatto e sono contento con questo.
Inzaghi e Conceição dopo il derby di ieri, mi mancava perché non lo sentevo, non lo vedevo da un po' di tempo relativo, ovviamente adesso lo vedo e lo sento perché potete vederlo anche voi. Ciao Franco Ordine.
Eccoci.
Mi eri mancato. Perché lo sento tutti i giorni.
Perché tu sì, sei qua. Il solito egoista. Perché prima mi trascuri. Poi mi tradisci,
poi mi tradisci. Ma non sono, ma sono un uomo fedele.
Altri amicizie,
ma che cazzo dici? Io non sono un traditore, io sono un uomo.
Tu sei un traditore seriale.
Perché?
Sei un traditore seriale.
Ma chiedilo a Pardo facciamo questo programma se lo tradisco.
Pardo non è attendibile come testimone.
Hai capito? Io traditore, tu inattendibile, Pardo. Ne ha per tutti.
Vabbè, insomma, ho sentito tutti gli aggiornamenti su Federica. Ovviamente, insomma, dispiace quando
stringe il cuore.
Una grande atleta, insomma, e mi unisco a tutte le sottolineature sull'importanza degli assoluti, sull'esempio, insomma, sull'attenzione di chi potrebbe tirarsela un po', lo sappiamo, no? Sì. Di fronte a una manifestazione lontana dagli sponsor e dalle vetrine, dalle ribalte, dalle conosciute, che in una circostanza come questa finisce per farsi male. Facciamo un grande in bocca al lupo. E sul resto, sul rapporto che abbiamo con Ordine, è un rapporto di amore, un rapporto di amicizia,
inattaccabile.
Che è successo ieri? 1-1 mi pare, 1-1. Giusto?
Come mi pare.
Lo confermate?
Sì.
1-1. Gol di Abraham.
Sì, mi pare di
Abraham, sì. Abraham inizio di ripresa e Çalhanoğlu. 1-1-1. L'ho vista qui, ero esattamente qua dove sono. Dove mi trovo adesso.
Sì, vabbè. Sì. Chi va in finale, Ciccio?
Dai.
Chi va in finale di Coppa Italia?
Secondo me dipende tutto. Secondo me dipende tutto da come si ritroverà l'Inter quel 23 di aprile, nel senso, mancano 3 settimane. Durante le quali ci sono tante sfide di campionato, le due fondamentali con il Bayern. A quel punto l'Inter deve decidere, cioè se ha mollato qualcosa o è magari in affanno sugli altri due fronti, secondo me molla la Coppa Italia, nel senso che schiera un po' di riserve, così come ha fatto ieri, un po' sì, di seconde linee, altrimenti punta anche alla finale, e a quel punto secondo me per il Milan diventa molto più dura, perché la risposta l'abbiamo avuta nel secondo tempo, quando l'Inter ha messo dentro un po' di risorse che aveva in panchina, ed devo dire che si è dimostrata molto più strutturata. Senza Maignan avrebbe fatto il 2-1, il Milan ha avuto praticamente solo e soltanto l'occasione finale di Leao, nella speranza che Sergio Conceição abbia capito che non c'è Milan senza Leão.
Ma certo. Allora, uno dei tanti motivi per cui voglio bene a Franco Ordine è scritto qui, ecco, questa è la prova, perché non lo vedete naturalmente, che sono le cose che, gli scarabocchi che mi faccio, no? E ho scritto testualmente: tutto aperto, il Milan ha il vantaggio di aver trasformato il confronto in gara secca dai contorni che dipenderanno da quello che succederà da qui a lì. Esattamente quello che ha detto Ciccio Ordine, come al solito sono d'accordo con lui. Piero?
Sì, è vero, io sono d'accordo, nel senso che comunque, visto che c'è una distanza anche importante in classifica, in questo momento di dimensione tra le due squadre, è chiaro che più tu riduci i minuti della sfida, sì, e più aumenti l'elemento dell'imponderabilità. Bravo. È il motivo, sì, per il quale, se tu sei sfavorito, meglio giocare una partita secca che giocare su 180 minuti.
Più c'è incertezza, più conviene al Milan.
Sulle 38 partite, quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Io non sono così convinto che... cioè, ci sono due componenti. Da un lato, quello che dice Franco è assolutamente razionale, io non mi sfugge, cioè il fatto che se tu hai delle cose più importanti a cui pensare, magari fai turnover e i giocatori non sono tutti uguali, le riserve non sono come titolari, quindi questo è indiscutibile. Però non sottovaluterai nemmeno invece l'aspetto mentale, psicologico. Cioè, io non so dirti quanto poi in questo finale di stagione, da maratona mentana che l'Inter sta vivendo, soprattutto comparata con le altre squadre che non hanno nulla o al massimo hanno la Coppa Italia, io non so quanto il fatto di togliere certezze con dei risultati negativi poi possa essere invece in realtà negativo per l'umore, per gli equilibri della squadra, per l'autostima. Io questo non lo so, cioè faccio fatica a fare la somma algebrica fra le due cose. È chiaro che da un lato, e poi il discorso lo facciamo ormai da giorni quando parliamo di Inter, no? È chiaro che da un lato non avere queste competizioni renderebbe il lavoro di Inzaghi molto più semplice in termini di scelte, ma siamo sicuri che l'Inter sarebbe così motivata e così calda? Insomma, io non lo so, io penso che i risultati negativi comunque pesino. Ieri è arrivato un risultato, secondo me, discreto, perché l'Inter comunque ha mostrato una buona capacità di reazione, ha dato la sensazione di avere qualcosa in più, secondo me, nei 90 minuti di ieri, però ha anche dato la sensazione che chiaramente nella partita secca, nei 180 minuti, come ha dimostrato il campionato, come ha dimostrato la Supercoppa, può tranquillamente vincere il Milan. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che la squadra che è più forte oggettivamente debba vincere. Quindi io non so dirti, sono due aspetti: quello mentale, psicologico, di una squadra che punta al triplete, addirittura punta ai quattro trofei, poi è chiaro che è molto 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 molto, sì, difficile, sì, sì. Però è anche bello che ci possa pensare. Finché ha l'ambizione di poterci pensare, probabilmente l'autostima della squadra è di un certo tipo, sì. Se dovessero arrivare delle delusioni, io non lo so, ecco, sinceramente non lo so. Se un Inter che esce col Bayern, i tifosi dell'Inter tocchino tutto il toccabile, poi a quel punto diventa automaticamente più,
non lo so,
più forte, più feroce su campionato.
No, mettiamo che passi col Bayern. Intanto ho un aggiornamento sulle condizioni di Federica Brignone, le notizie non sono buone, perché si parla, dopo gli accertamenti, di frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, quindi verrà trasferita alla Madonnina di Milano, dove verranno completati gli esami e stabilito il percorso chirurgico. Dunque questa è la diagnosi. Ma torniamo al Faceto, dopo la cosa serissima che ho appena detto. Aggiungo che io sono d'accordo totalmente con quanto dice Franco Ordine. Mettiamo che la gara di ritorno, anche qui scongiuri permettendo, l'Inter avrà saltato il Bayern e quindi sarà proiettata verso il finale di stagione, speriamo tutti. E poi sarà tra quella partita, casca tra la trasferta di Bologna e la Roma in casa in campionato. Io credo che potrà essere distratta, stiamo parlando di cose ipotetiche, ma potrebbe essere distratta da altre situazioni, detto che l'Inter è una squadra ormai là con gli anni, in cui i titolarissimi hanno tirato la carretta tutta la stagione e che sta centellinando le energie fisiche e mentali. Franco,
nel frattempo ha avuto anche dei problemi di infortuni, perché non dimentichiamo che ieri sera mancavano all'appello Di Marco,
sì, Lautaro
in panchina, ma solo per presenza fisica, Arnautovic, Lautaro e Dumfries, sì. Obiettivamente è tanta roba, quindi secondo me anche da questo punto di vista va valutata e pesata la prova anche del Milan e il risultato del Milan. È vero che
Milan.
La, la contabilità complessiva delle quattro sfide di questa stagione recita così: due successi del Milan e due pareggi, tra l'altro due pareggi partendo in avanti, sì, e raggiunto poi nel finale. Però obiettivamente secondo me quando in alcuni momenti abbiamo visto sicuramente un Inter molto più strutturata, sì, ieri è vero come dice Consessau che il Milan ha cominciato in una maniera più saggia, mm-hmm, più equilibrata, con un posizionamento molto più razionale, mm-hmm, ma è altrettanto vero che nel secondo tempo, trovato il gol, si è subito tirato indietro, e mm-hmm, questo è l'aspetto che non mi è piaciuto assolutamente.
Sì, però concorderai sul fatto che questi quattro derby, come sono stati giocati, sono un aggravante più che un attenuante della stagione del Milan. È facile dire.
È certo, ma anche perché poi guardi la classifica e vedi, appunto, che ci sono 20 punti. E allora tu ti devi chiedere, ma sono 20 punti per quale motivo? Personalmente la penso così, l'ho già detto qualche giorno fa, suscitando l'ira funesta dei tifosi dell'Inter, ma ne sono veramente convinto. Questa squadra in mano ad Antonio Conte, questa squadra, questa rosa in mano ad Antonio Conte, secondo me è insieme con quelli che lottano per lo scudetto, ma sicuro.
Questa rosa, quella del Milan, è un sospetto che abbiamo molti, il sospetto cui manca la controprova e mancherà anche in futuro, anche se hai sentito, perché circola questa voce, secondo me al momento un'illazione, secondo cui Conte avrebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dopo il primo anno di Napoli. Finché lo vedo non ci credo, come San Tommaso, ma gira sta voce.
Vicende, diciamo, di natura contrattuale che conoscono solo le parti. Una cosa è sicura, che ci hanno fatto sapere subito, quando si è parlato già di queste voci, che non esistono penali, il che vuol dire, sì, che trattasi di un contratto molto articolato che potrebbe anche prevedere questa clausola. Io ti aggiungo, Conte adesso a Napoli non soltanto si trova bene, ma ti ricordo che non ha mai lasciato dopo il primo anno, sì, da nessuna parte, né all'Inter, né al Tottenham, né alla Juventus, e quindi dal mio punto di vista io credo l'unica cosa che non ha digerito è la vicenda del mercato di gennaio. A questo punto, a fine campionato, si vedrà, si tirerà la linea e si capirà qual è davvero il suo stato d'animo.
Pier, che ne dici?
Sì, che allora da un lato sicuramente il Napoli, che l'anno prossimo farà la Champions League, insomma, anche qui i tifosi del Napoli facciano gli scongiuri, mi sembra abbastanza scontato. Non si sa mai, voglio dire, bisogna sempre avere rispetto del tifoso, e quindi servirà una rosa molto più profonda, questo non c'è dubbio. Cioè, la rosa del Napoli è buona, ma è veramente una rosa scheletrica da questo punto di vista, è veramente una rosa di 14-15 giocatori e poco altro, quindi, da questo punto di vista è chiaro che debba essere migliorata e irrobustita. Secondo me ci sono le condizioni economiche per poterlo fare, perché il Napoli ha buoni numeri dal punto di vista societario, di bilancio, e in più avrà questo doppio boost che deriva dalla cessione di Kvara e dal fatto che la situazione di Osimhen poi troverà una sua conclusione e porterà sicuramente delle risorse. Io aggiungo che non sarebbe il massimo, sinceramente, premesso che ognuno può fare quello che gli pare, ma non sarebbe il massimo, secondo me, per Conte andare via dopo.
Però aspetta, perché... però non mi metti in tutto questo discorso l'altra variabile, cioè se vince lo scudetto.
Sì, ecco, se dovesse vincere lo scudetto potrebbe essere più facile come tipo di ragionamento. Io ti parlo in termini di immagine,
sì,
perché potrebbe essere, e conoscendo insomma anche un po' Conte, conoscendo il legittimo punto di vista di chi compie delle grandi imprese. Qui mi viene in mente il Mourinho del triplete, famoso abbraccio con Materazzi. Però è chiaro che quando tu compi un'impresa straordinaria è molto difficile poi, quella può diventare quasi una forma di rispetto anche nei confronti di se stessi, no? Cioè la paura di non avere la stessa motivazione e di non trovare uno stimolo così grande, anche se la Champions League è comunque uno stimolo grande, e difendere uno scudetto è comunque uno stimolo grande. Però insomma, se dovesse succedere quella cosa, è chiaro che le cose cambierebbero. In generale Io credo che il Napoli sia un grande club, ad oggi è un grande club, è tutto apparecchiato, è un club europeo da tantissimi anni, fa le coppe, le fa con continuità. Poi non è una grande tradizionale, certo, se guardiamo la somma di scudetti nella storia non è nemmeno comparabile con le tre grandi squadre del nord, però se si pensa al presente, al Napoli non manca nulla per essere quindi io credo che se non ci saranno problemi particolari, appunto, legati, come dice giustamente Franco, alla squadra da dover costruire, ai progetti, io non credo che sarebbe, mi sembrerebbe veramente una forzatura, e Conte finirebbe per avallare l'idea di un amante.
Io però io
che si posa di fiore in fiore e porta gioia,
tipo discorso da nazionale. No, ma il discorso è
bravo, non c'è dubbio.
Secondo me l'esito di questo campionato è un fattore determinante, è una X importantissima in questa equazione. Fino a quando non c'è quella, secondo me stiamo parlando di veramente di ipotesi. Vi faccio sentire ancora una cosa, così la commentiamo, poi vi saluto. Furlani, ieri:
non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, il nostro primo obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando all'interno di questa attività. Ci sono vari filoni, non abbiamo ancora deciso, chiuso con nessuno, non commento su ruoli o soggetti, però ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva.
Franco, il tema è il nuovo Milan di Paratici, perché di questo si tratta, non si fanno nomi, va bene, sì, quello che volete, ma il nuovo Milan, sì, di Paratici.
Allora, da quello, traduzione di quello che ha detto Furlani, mi sembra che stiano preparando tutta una serie di contratti molto articolati, che potrebbe anche prevedere, nel caso in cui dovesse essere non solo rinviato a giudizio, ma che non sarebbe diciamo un ostacolo, sì, ma ricevere una prima condanna, un'eventuale risoluzione in dolore. Questo è il primo punto. Il secondo punto mi pare che dica apertamente un'altra cosa, cioè che c'è piena armonia con Zlatan Ibrahimovic, e finalmente, che credo sia la cosa più importante, finalmente ha messo per iscritto, verbalmente, davanti a tutti, in pubblico, che la priorità di una squadra come il Milan deve essere il risultato, senza il risultato tu puoi avere tutti gli scudetti del bilancio in cassaforte, ma non te ne fai assolutamente nulla.
Assolutamente, assolutamente irreprensibile. Però mettiamo un nuovo Milan di Paratici, già si parla di allenatore, e i nomi li hai letti anche tu, li hai fatti anche tu.
Io penso questo, io penso che la scelta dovrà essere proprio come correzione clamorosa e riconoscimento indiretto dell'errore commesso quest'anno. Quindi, primo, un allenatore italiano che conosca bene il campionato e il calcio italiano. Secondo, un allenatore capace di valorizzare una rosa sulla quale ci siamo detti tutti e tre oggi d'accordo, è una rosa che va al di là nettamente del nono posto attuale. Terzo aspetto, secondo me fondamentale, deve essere un allenatore in grado di stabilire, come ha fatto Conte a Napoli e come ha fatto Ranieri a Roma, che non è tutto da buttare e da rifare un altro impianto di squadra, ma solo buche e mirate correzioni.
Bravissimo, se non fa un plissé, secondo me, professore, non dire più che non ti voglio bene. Ciao Franco.
È l'errore che ha fatto, la Juve quest'anno. E secondo me chiama più per un allenatore esperto che per un allenatore di prospettiva. E un'altra sottolineatura nelle parole di Furlani, ma appunto in furlanese, e lui dice migliorare la parte sportiva, perché questo ti fa capire che nella sua testa, ed è abbastanza oggettivo, anche se, come dice giustamente Franco, poi alla fine, se una squadra di calcio non ottiene risultati, la sua mission, cioè il motivo per il quale sta al mondo, viene meno. Però io penso di sapere come ragionano i manager dei club, no? E soprattutto di un club come il Milan. Ci sono tante cose, evidentemente, nella parte non strettamente sportiva, che stanno andando bene. Però è chiaro che se la parte sportiva va male, tutto il resto, nel percepito delle persone, e ripeto, nella ragione poi più profonda, più intrinseca, per la quale si fa una società di calcio e non un'azienda che fa bulloni o che
commercializza fiori, e beh, insomma è chiaro che questo aspetto qui debba essere clamorosamente, certo, migliorato. Quindi io credo, certo, che ci sia una presa di coscienza da questo punto di vista, ma ci sia anche tra le righe il ribadire il fatto che la società non se la passa male, che i numeri sono a posto. Questa però deve diventare, ovviamente,
però per, vedi che è un credito, poi erodi il credito, perché se la parte sportiva ti dice che non vai nelle coppe europee, non va a maggior ragione in Champions League, è chiaro che tutti questi discorsi poi perdono un po' di spessore, perché potrai commercializzare bene il marchio, vendere magliette, vendere i diritti, fare gli eventi, quello che vuoi, però tutto questo è sostenuto dall'impalcatura dei risultati sportivi, e se i risultati sportivi non ci sono ti può andare bene un anno, due, tre, ma poi cominci, poi devi ricominciare a rifare tutti quei conti lì. Molto interessante. Ciao Pierino.
Una cosa, pochi secondi.
Vai.
Che siccome l'altra grande malata delle grandi del nord, diciamo, è la Juve. La Juve è una condizione diversa, perché la Juve ha fatto un investimento importante, pesante, sicuramente ha limitato il monte ingaggi, ma ha speso tanto quest'anno, quindi io credo che il Milan sia, da questo punto di vista, in una condizione migliore. È chiaro che se la Juve va in Champions, l'andare in Champions diventa un bel salvagente da questo punto di vista, deve andarci però. Il Milan è in una condizione nella quale molto molto difficilmente andrà in Champions, è praticamente escluso ormai, è anche possibile che non faccia una Coppa Europea, ha però i conti in ordine e deve tornare a fare calcio, deve tornare ad andare dritta verso il risultato, verso il traguardo sportivo, verso il progetto che punta alla, come all'instant team, cioè a una squadra che vinca qui e ora, o quantomeno che possa competere qui ed ora, e non sia soltanto un progetto di medio-lungo periodo, certo, che funziona magari dal punto di vista economico, ma che alla lunga poi provoca frustrazione.
Chiaro. No, io saluto ancora Ciccio, che vorrebbe ricordare, fare un ricordo particolare.
Eccomi qua, no, vi saluto con un grande abbraccio. E credo che sia doveroso ricordare, oggi è il 15° anniversario della scomparsa di Maurizio Mosca, uno che ha inventato un genere, che ha inventato la trasformazione del giornalista dalla carta stampata alla televisione, che ha raccontato spesso anche molte storie inventate di calciomercato, ha inventato il pendolino, ha inventato un sacco di cose, oltre che un sacco di personaggi attorno a lui, e credo che vada ricordato, perché altrimenti la storia nostra personale, professionale, e quella del nostro mestiere sarebbe stata sicuramente molto più povera.
A maggior ragione ti ringrazio. Grazie Franco.
Saluti.
Ciao Ciccio, ciao Pier, c'è la borsa e torniamo dopo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, vi ripeto la pessima notizia di giornata, con la diagnosi che è uscita soltanto ora: Federica Brignone agli italiani, ai campionati italiani di slalom gigante, i motivi per cui vuole partecipare a questa gara, motivi meravigliosi, li abbiamo detti prima. Ebbene, seconda manche dello slalom gigante, caduta in malo modo, è stata portata all'ospedale e la diagnosi parla di frattura scomposta di piatto tibiale e testa del perone della gamba sinistra. Verrà trasferita alla Clinica Madonnina di Milano, dove verrà operata, e a questo punto non possiamo che oggi fare brutti pensieri proiettati sulla prossima Olimpiade, perché l'infortunio è di quelli gravi. Filippo da Napoli è un ascoltatore, 800 24 00 24, il numero verde, buongiorno.
Buongiorno.
Mi dica.
Scusi, volevo intervenire sulla trasmissione vostra di qualche giorno fa, che parlavate di Paratici, che il Milan lo cercava come DS sportivo. Sì. Non lo so se ho mal capito io, ma Non si doveva ripulire il calcio italiano di questi personaggi? E non lo so, mi sembra, non per essere polemico, che l'avete un po' no, santificato dentro la trasmissione.
No, è già stato polemico.
Ok, allora sono polemico, perché se si deve ripulire, cioè allora fanno come i politici.
Beh, ripulire...
condannati, primo, secondo e terzo grado, escono dalla porta e entrano dalla finestra, non lo so.
Ripulire in che senso? Fabio Paratici è un direttore sportivo, c'è cioè l'inchiesta Prisma, ci sono i giudici che parlano, non risulta sia stato radiato a vita da alcunché, quindi non so, a me non risulta, no Filippo? Mi sembra
però
che...
io parlo di me personalmente, una rata non ho pagato a tempo, invece del 5 l'ho pagato il 10, mi hanno messo come malpagatore, non mi hanno fatto più un centesimo di finanziamento. Sì. Queste persone vengono indagate di tutto e di più e poi rientrano sempre. Ma o si deve ripulire o non si deve ripulire il calcio italiano, perché io sono convinto che non lo ripuliranno mai.
Guardi,
ci saranno sempre certi personaggi.
Ripuliamo pure finché vuole, ma il discorso è che se c'è un'inchiesta, c'è un provvedimento che è una squalifica che scade il 20 di luglio, terminata la squalifica, non essendo un ergastolo, io direi che un giocatore, allenatore, dirigente, direttore sportivo, se poi vogliamo dire ci sono le indagini e radiamo la vita, e se lo troviamo colpevole di figure di reato sportivo che deve essere radiato a vita, allora non rientra più. Poi per il resto la ripulitura di cui lei parla è qualcosa di, insomma, è una valutazione personale sua e opinabile dal mio punto di vista. In ogni caso la mettiamo agli atti, Filippo. Io la ringrazio. Abbiamo al volo Matteo Pinci da Repubblica, perché volevo fare due chiacchiere, dato che oggi è una giornata così, siamo amareggiati per la Brignone, anche su un'altra brutta faccenda che riguarda uno degli sport, anzi lo sport che è il trionfo della grazia, ma dietro questo velo leggero c'è il più brutale degli sport dal punto di vista della preparazione, della disciplina, della bilancia, dell'attenzione, e a questo punto sospettiamo anche di altre cose. Matteo Pinci ne ha scritto su Repubblica la storia delle farfalle imprigionate. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno.
Ecco.
Buon pomeriggio.
Allo stato dell'arte ogni giorno leggiamo qualcosa di diverso, e la storia su questo sport ci riporta a Nadia Comaneci, a quello che le è successo dal punto di vista personale, nulla c'entra, ci porta al buco nero in cui è precipitata mentalmente Simon Biles. Adesso la situazione delle farfalle qual è?
Ma guarda, la notizia di oggi che abbiamo potuto dare su Repubblica è che il caso, la famosa inchiesta sulla ex allenatrice DT Emanuela Maccarani, no? Ricorderete la settimana scorsa, sollevata dall'incarico dal nuovo presidente federale Facci dopo 2 anni e mezzo, diciamo, di fango, in cui proprio su Repubblica abbiamo ospitato le prime denunce di Nina Corradini e di Anna Basta, no, sugli abusi a cui facevi riferimento poco fa. Ecco, la notizia che abbiamo potuto dare questa mattina sul giornale è che il caso si estende a livello internazionale, nel senso che su quegli episodi, su quei possibili abusi, presunti abusi, ha voluto mettere gli occhi il grande comitato etico a livello internazionale, cioè il Gymnastic Ethic Foundation della Federazione Internazionale di Ginnastica. Ha chiesto gli atti alla federazione, che ovviamente li ha condivisi, presto inaugurerà le audizioni se non lo ha già fatto, e quindi vuol dire di fatto che questo caso, per cui ricordiamo in Italia Emanuela Maccarani ha scontato soltanto una sospensione dal ruolo di direttrice tecnica e poi un'ammonizione, quindi non ha subito nessun tipo di penalizzazione, di squalifica. Insomma, ecco, su questo caso, che ricordo ancora, scusatemi, l'ennesimo inciso, ma è necessario, sul quale il Tribunale di Monza sta indagando, addirittura il GIP ha chiesto l'imputazione coatta di Emanuela Maccarani, vuol dire che andrà a giudizio. E quindi questo lo stiamo aspettando. Ecco, a livello internazionale potrebbero esserci altre conseguenze, potrebbero, ovviamente l'indagine è appena iniziata, certo, da pochissimo, e quindi siamo in attesa, però è obiettivamente rilevante, perché il precedente dell'Azerbaigian ci dice che addirittura rischierebbe una squalifica in caso fosse riconosciuta la sua responsabilità addirittura l'intera federazione. Così è successo in Azerbaigian.
Sì.
Non è detto che succeda lo stesso, ma insomma
l'intera federazione, che vuol dire che non per tot tempo non puoi partecipare ad alcuna competizione.
Sì, non solo la ritmica, di cui Emanuela Maccarani era allenatrice DT, ma addirittura tutta la ginnastica, quindi faccio per dire Alice D'Amato, che ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi nella sbarra, nella trave, potrebbe non dover poter partecipare alle competizioni internazionali, per quanto non lo sappiamo, ovviamente l'abbiamo detto, siamo solo all'inizio di questo procedimento, però è una novità obiettivamente rilevante, ecco, sì.
Grazie Matteo, grazie davvero.
A voi.
Grazie davvero Matteo Pinci di Repubblica. Ci fermiamo per il traffico e poi cerchiamo di ripigliarci da tutte queste notiziacce con i motori.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
We really don't know. We didn't get any long runs yesterday. Oh, that sound is just so good, man. I mean, oh, it's the greatest sound of a racing car ever. What? I hate that they got rid of it.
Allora, questo è un audio di Lewis Hamilton di circa 4 anni fa. È chiaro che dovremo parlare di Suzuka, di quello che ci aspetta a sentire Leclerc, cose che tutto che poi faremo naturalmente, però questo appuntamento di Endurance Race in cui saluto Roberto Lacorte, pilota Cetilar Racing. Ciao Roberto.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Apriamo con questo audio che mi ha mandato Jonathan Ferroni e che chiedo a Jonathan Ferroni nel salutarlo di descrivere.
Allora, quello che stava succedendo nel video, intanto ciao Carlo, ciao Roberto e ciao a tutti. Stavano cercando di intervistare nel 2021 Hamilton su qualche questione relativa alle prove e nel frattempo c'era Alonso che stava facendo dei giri dimostrativi con la Renault di 15 anni prima con cui aveva vinto il mondiale, e Hamilton faceva degli occhi enormi mentre sentiva passare questa macchina e si sentiva che era completamente distratto da questo rumore eccezionale, dobbiamo dire tutti, del V10 che non si sente più.
Ecco, e questo è il tema su cui mi piacerebbe sentire l'opinione di lor signori, ma anche degli ascoltatori, 800240024, perché c'è questa voce secondo cui, Roberto, già nel 2026 improbabile, ma oppure in un prossimo futuro dopo l'era dell'ibrido e delle nuove macchine che stanno nascendo, ci sarebbe questa idea di reintrodurre il vecchio motorone V10 o V8 per le Formula 1. La tua posizione qual è?
Allora, dobbiamo fare una grande distinzione. Purtroppo questo cambio ulteriore, no? Questo ritorno al V10, V8 che sia, va un po' a collidere con la nuova generazione 2026 delle macchine, che sono già state indirizzate dal punto di vista di disegno, di progettazione delle scuderie, quindi ora introdurlo è veramente un po' complicato, tant'è vero che Audi si è un po' inalberata, giustamente, che sta portando un progetto, si è sempre nata molto e come le altre, però bisogna fare una distinzione. Se noi vogliamo, perché tanto poi il richiamo è alla sostenibilità, cioè al tema green, no? Dobbiamo fare una distinzione. Non è che ci troviamo nel gestire il motorsport e la soluzione all'inquinamento, no? Perché è un infinitesimo, quasi impercettibile, no? E quindi andare lì a insistere su un qualcosa che vive di emozioni e crea valore con le emozioni, secondo me è giusto ritornare a questo, cioè a tutti gli elementi che danno motivo di attrazione e di svago, proprio perché poi vediamo anche di questo. Ma in più sono arrivate i carburanti sostenibili che hanno un'emissione quasi pari allo zero. Già delle formule corrono con le zero fuel, che sono, dal punto di vista commerciale di tutti i giorni, sono ancora non sostenibili dal punto di vista economico, però dal punto di vista dell'utilizzo performance o racing possono essere applicati, quindi andate a prendere tutte e due, quindi un occhio giusto alla sostenibilità e mantenendo tutto quello che riguarda l'emozione e la bellezza di questi motoroni, no?
Io sono d'accordo.
Non fermando lo sviluppo sulla combinazione tra elettrico, termico, idrogeno che c'è sulla vita di tutti i giorni, che è l'enorme del mercato e dell'emissione.
Certo, e quello la Formula 1 l'ha spesso fatto, cioè portare poi alle vetture di serie ovviamente declinandolo sulla vita di tutti i giorni dei ritrovati. Io sono estremamente d'accordo su questo, che poi la demagogia della sostenibilità del green per il motorsport, sono d'accordo con Roberto, è appunto demagogia. Per quanto riguarda il resto c'è anche la sostenibilità economica, per cui magari la reintroduzione dei motori V10 con i carburanti biosostenibili potrebbe essere una bella strada. Jonathan Ferroni, so che non sei d'accordo.
Beh, dunque devo partire da un aneddoto personale per spiegare come la vivo, perché io tanti anni fa, nell'87, vado a Monza a vedere le prove libere. Era il periodo dei turbo, che erano 1500 di cilindrata, facevano 1000 cavalli assurdi e facevano un rumore interessante. Poi passa un motore aspirato, un 3500 Cosworth, era Jonathan Palmer con la Tyrrell. L'abbiamo sentito arrivare dalla parabolica, un rombo mai sentito. È arrivato la prima variante, dove ero io, c'era la gente che non sapeva più dove andare per il casino che faceva. Quando Palmer è uscito dalla variante, ha fatto un'accelerazione che è venuto giù tutto. Abbiamo sentito la Tyrrell fare tutta la pista, un'emozione incredibile, indimenticabile. Detto questo, poi nelle qualifiche Palmer, che era il più veloce degli aspirati, ha preso 9 secondi dal turbo di Piquet, che non faceva rumore. Quindi secondo me la decisione tra V6 ibrido o V10 dovrebbe essere una questione di performance e di avanzamento della tecnologia. Questa è la Formula 1, è la punta di diamanti del motorsport. Non c'è posto, secondo me, in pista per la nostalgia, anche se io preferisco, come tutti, il suono del V10 e temo che però il suono da solo non basti, sì, a tornare indietro.
Sì, sì, questa è anche la posizione di Fernando Alonso, che Roberto conosce molto bene. Andando di corsa all'attualità, Roby, cosa ti aspetti dalla... Allora, da Suzuka, cosa ti aspetta? Suzuka è banale, si tratta di capire se questa Ferrari, dopo la terza gara, avrà delle chance, come sostengono i piloti, ma devono farlo un po' per contratto, oppure se già è meglio pensare all'anno prossimo, magari sullo stremo.
Attenzione che Suzuka è la prima vera bella prova del mondiale su una pista che è spettacolare, che veramente mette alla prova le macchine dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista di aerodinamico, motore e tutto. Quindi quella è un banco di prova sensazionale. Se le condizioni meteo saranno diciamo favorevoli, lì vengono fuori tutte, qui si comincia a vedere il profilo del campionato, il profilo delle macchine nella maniera più attenta. Fino ad ora, per tanti motivi, diciamo che c'è stato il motivo per fare un appello in più, per una possibilità in più per capire come si sta disponendo il campionato. È chiaro che qualche profilo c'è, però lì ecco, è molto bello, questo Gran Premio sarà molto bello da seguire, perché la pista di Suzuka è bellissima, qualsiasi pilota ti parlerà bene e ti trasmetterà l'emozione di spingere la macchina su quella bellissima pista. Sono piste tipo belle come Silverstone, no? Certo. Dove c'è delle accelerazioni laterali incredibili. Quindi,
però mi dici anche che quello che i verdetti che usciranno di lì cominceranno ad avere un certo peso.
Comincerà veramente a allinearsi alla curva del campionato.
Questo sarà particolarmente importante. Allora, dobbiamo fermarci qui. La settimana prossima saremo all'antivigilia del weekend del WEC a Imola, che prevede ovviamente grande affluenza di pubblico, ma soprattutto qui c'è grande attesa per la Ferrari 499P. Avremo molto più spazio, ne parleremo insieme in Endurance Race. Grazie intanto a Roberto Lacorta, a Jonathan Ferroni. Io saluto anche Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani.